Un saluto sereno e disteso a tutti gli ascoltatori di Radio Stella FM da Luca Rizzato. Finalmente ce l'abbiamo, l'ho inseguito per un po' di tempo. Lui, devo dire, non è solamente uno scrittore, un alpinista, un amante della montagna, uno che nei suoi libri racconta la montagna. Arriva da Erto, vicino a Pordenone, avete già capito che è Mauro Corona. Ciao Mauro, benvenuto, come stai?
Benissimo, sto benissimo qui.
Prima di parlare del tuo ultimo romanzo, ti faccio una domanda. Volevo sapere, come li vivi tutti questi incontri in giro per l'Italia, dove accorrono veramente numerosissimi, non solamente nelle librerie?
Quando sento che ho bisogno di gente, perché è inutile fare gli eremiti, c'è bisogno anche del nostro prossimo, anche di uno sguardo, di un odore, di un accostarci gli uni agli altri. Quindi vado a fare queste serate. Conosco gente, non certo per intrecciare rapporti, ma mi interessa come si comporta il genere umano nei confronti miei o di altri. E devo dire che c'è molta attenzione non al personaggio Corona, che è una specie di filosofastro, un pagliaccio, ma a come uno può avere impostato la sua vita ed essere, diciamo, non dico un esempio per gli altri, ma una speranza.
Parliamo di invece questo ultimo romanzo per Mondadori, La Via del Sole. L'ispirazione per questo romanzo ti è venuta proprio una mattina mentre ti godevi uno scampolo di sole veramente in una baita, è vero? I tuoi romanzi nascono così, durante le tue arrampicate, durante le tue escursioni, hai sempre un block notes a portata di mano dove devi immediatamente appuntarti le idee?
Sì.
Eccolo, c'è, testimonio che ce l'ha in tasca.
In montagna, vedo che la montagna sta morendo, si sta spopolando, la stanno strizzando, la stanno uccidendo, quindi col pretesto di scrivere storie o romanzi ho sempre messo in davanti il messaggio di salvare, di aiutare la montagna, di recuperare vecchi valori, di salvare una memoria, usi, costumi, tradizioni, quello che è successo. E quindi conosco quella, non potrei scrivere un romanzo sul tennis o sul golf o sul canottaggio, conosco quelle robe lì e ho scritto di quelle robe lì, ma soprattutto per salvare qualcosa che non c'è più. E allora la memoria credo che sia un dovere di tutti, perché se dimentichiamo quello che è stato, allora stiamo diventando proprio zombie che vivono alla giornata. In merito a questo libretto, anch'io ho ragionato come il protagonista. C'ero su in questa baita, stavo bene, e alla fine sto sole è andato dietro un campanile che ho anche scalato. E io, che credevo di saperla la vita, invece ho detto, però se non ci fosse stato quel picco di roccia lì, quel becco, avrei avuto il sole un'ora in più, mezz'ora in più. Ecco che anch'io, che ho avuto tutto dalla vita, avevo avuto il sole quel giorno, ne avrei voluto di più. E questo è il principio della fine degli esseri umani, dalle guerre al fallimento delle banche, alla voglia di denaro, alla voglia di visibilità. Cioè uno non può accontentarsi e stare zitto e essere felice, no, vorrebbe di più. E allora di notte ho ragionato, ho detto però anch'io che predico bene, era poi razzolo male, avrei voluto che il sole durasse di più. E quindi ho inventato questo personaggio che aveva tutto e decide di ritirarsi in una baita e anche lui vorrebbe più sole. La vera felicità, non ricordo che filosofo lo ha detto, è che consiste nel non avere desideri. Invece questo qui che aveva tutto voleva desiderio di più sole. Alla fine ha buttato via la vita, convinto magari di averne un'altra, invece non ne aveva più. E quando è stato ai ferri corti con la vita ha scoperto che aveva perso tempo. Cosa che fanno il 96% dell'umanità. La nostra vita è un romanzo, non c'è una casa editrice che ti fa la seconda ristampa. E vedo gente che perde tempo.
Farebbe molto bene anche a molti giovani, come il protagonista della Via del Sole, questo ingegnere che molla tutto e viene a ritirarsi in montagna per ritrovare il sole. Farebbe bene a molti giovani viziati di città venire magari ad Erto, ma non a fare le vacanze, venire proprio a viverci.
Ma sì, i giovani poverini non hanno colpa. I giovani, diceva Borges, sono tutti geniali. Finché non cercano la mediocrità imitando gli adulti, diceva Borges, e nella maggior parte dei casi la trovano questa mediocrità. Sono plagiati, hanno reso i giovani, questi nuovi faraoni che sono quelli che ci vogliono far spendere, ci hanno reso eroinomani di oggetti, per cui un ragazzo se non ha l'iPhone di un certo tipo, se non ha l'auto di un certo tipo, se non ha le scarpe griffate o la camicia, si sente defraudato di una personalità che già il fatto di averla giovane è un patrimonio e quindi si sentono minorati, nel senso che sentono defraudati dal loro valore, dalla loro personalità, dal loro carattere, dal loro carisma. Se è così semplice vivere tranquillamente con una macchinina o una giacca, però c'è questo il La missione di questi nuovi faraoni è renderci eroinomani di cose. È un po' una tristezza, però adesso è così, non bisogna condannarli. Passerà, passerà.
Quante volte ti viene la tentazione di riscrivere il finale di uno dei tuoi romanzi?
Ma quasi sempre. Macedonio Fernandez, che fu il maestro di Borges, lui non aveva pubblicato niente, morì in miseria. Diceva: un libro si stampa solo per non passare tutta la vita a correggerlo. Cioè, io rileggo le cose e dico: ma qui è sbagliato, ma qui... Puoi fare 100 modi di scrivere quel romanzo, lo ha detto anche che noi in esercizi di stile. Ma però a un certo punto bisogna fermare, dico, bon, adesso do in pasto questa roba qui, ma potrei scrivere almeno 30 finali in modo diverso, e quello è il bello di inventare, no? La letteratura è invenzione.
Senti Mauro, io sento l'odore dei fasulli, hai detto una volta, hai davvero questo buon fiuto e capisci immediatamente chi ti sta davanti ogni volta?
Sì, è un dono che ho avuto fin da piccolo, la gente con me non riesce a mentire, perché ci sono dei tratti che vengono scolpiti nel volto, non tanto dall'eredità genetica di tuo papà e tua mamma, tuo nonno, ma da quello che ti è successo, da quello che tu sei. Il tuo volto è come l'argilla, si modifica, per cui se uno è falso lo becco al volo, se recita lo becco al volo. Purtroppo io ho questa capacità che mi fa solo... male, perché glielo dico subito, lei mi sta raccontando balle, mi sta, capisco l'invidioso, ma siccome io non ho nulla da perdere né nulla da guadagnare, non ho da salvarmi poltrone, io sono un po' come Nabokov, fatte le debite distanze letterarie. Nabokov disse: io non ho bisogno dei critici letterari e forse nemmeno dei lettori, io so fare l'idraulico, il carpentiere, so fare sculture, so fare legna. Ecco, quindi io non è che abbia bisogno di vendere libri, mi è andata bene, ho venduto un po' di... ma non ho bisogno di nessuno, non ho più bisogno neanche di un amore, di tutte quelle che mi hanno detto ti amo, mi hanno reso la vita un inferno, non ho più bisogno di nulla. Ho un cagnolino, anzi due, uno vecchio, e sto bene lì, quindi mi sono reso invulnerabile da qualsiasi dipendenza, tranne quella forse dall'alcol, perché ogni dipendenza... crea casini, e le più bieche sono quelle dell'amore, sono quelle delle storie, quelle... quindi sono per quello che io passo per un caratteraccio, perché molti hanno capito che con me non c'è niente da fare, non perché sia forte, perché non ho bisogno di nulla.
Ti capita ogni tanto di essere un po', fra virgolette, svuotato?
No, questo parlando con i miei amici, no, vedi che non ho l'accortezza di non chiamarli colleghi, perché loro sono molto più bravi. Però mi dicono: ho il terrore della pagina bianca. Cioè, per esempio, siamo qui io e te. A un certo punto facciamo un romanzo. Tu mi hai fatto un'intervista. Io cado schiantato qui, morto da un infarto. Tu dici: oh, finalmente ho l'ultima intervista di Corona. Vai lì, provi e non c'è niente sul nastro. Dopodiché accendi, dopo un mese, una radio e senti la mia intervista. Io sto inventando qui adesso. Vedi che non ho bisogno di... E se mi dici: ma io, questa qui è l'intervista che ho fatto io a Corona, e come mai la pubblica un'altra? Quindi vai lì e dici: ma come mai avete l'intervista? Ah, ma è venuto qui un tizio e ce l'ha venduta, ha detto che era l'ultima. E lì ti puoi nascere un romanzo.
Vivi ad Erto perché dici che è là che ho sofferto. Erto è diventato non solo il tuo laboratorio creativo, la tua bottega, ma è proprio una specie di testamento dove affiorano le tue radici.
È il purgatorio lì, e quello lì è anche l'inferno. Vorrei andare via, te lo dico chiaro, perché... al di là di tutto i ricordi dell'infanzia, le cose, io lì, quando hanno capito che ho messo fuori il naso, che sono diventato un po' noto, ma io sono un piccolo, un vipino, sono un essere mediocre, però in un paesino di 340 persone ho trovato nel mio paese degli amici veri, che li avevo anche prima, e dei nemici, queste piccole persone invidiose che non ti perdonano. Me lo disse Armando Olmi una volta: non ti perdonano il successo. Lui me lo raccontò a un premio Nonnino. Vedrai che gli amici che avevi prima, quando ti incontrano, salteranno sull'altro marciapiede. Parole di Armando Olmi. Potrei andarmene via da lì, perché per me a vivere ho bisogno di poco, mi basta una tettoia, una stufa e un pasto al giorno. Ma rimango lì perché lì devo soffrire, devo vedere l'infanzia, i ricordi dolorosi, la storia di mio padre, mia madre, le violenze subite, le pacche, le botte, mia mamma in coma tre volte, quasi uccisa mio padre. E lì non posso liberarmi, questa è la condanna di un uomo. Potrei andare, non so, a Corvara, a Cormayer, o ho qualche amico che mi dà una tettoia. però devo stare lì, perché quella è la penitenza. Finché vivi, sei lì a pagare, perché ogni angolo, ogni ciottolo, ogni porta, ogni mi ricorda un qualcosa, anche di bello. Ma come diceva Lord Byron, i ricordi della felicità non sono più felicità, ma il ricordo del dolore rimane sempre dolore. E quindi sto lì a pagare, non solo con la mia coscienza e con i miei dolori e anche con le mie memorie gioiose, ma anche con della gente che non mi ha mai perdonato di aver messo fuori il naso dal pantano.
Grazie veramente a Mauro Corona, spero di rincontrarti prestissimo, ciao.
Stella FM.